perdersi per trovarsi, la terra in prestito dai nostri figli. Dall'epoca della presa del potere degli industri e del mercato su di essa dimensionato, molte cose sono cambiate, con una rapidità via via crescente, anzi, con una velocizzazione tremenda. Dalla faticosa lotta degli uomini contro la natura siamo passati ad una situazione in cui la natura quasi non ce la fa più a difendersi dall'uomo. Da una condizione in cui si assegnava valore alle cose a seconda della loro utilità e difficoltà di produrle o reperirle, siamo passati a valori totalmente fittizi e convenzionali, che ormai sono soltanto prezzi, cioè valutazioni artificiosamente assegnate dal mercato, senza quasi nessun rapporto con il loro valore reale. Per rendersene conto, basterebbe immaginare un attimo i prezzi di beni da essi misurati in una situazione di emergenza come una catastrofe, una guerra, un luogo isolato, risulterebbero subito di cartapesta. La nostra idea di viaggio e di movimento non avrà più alcun rapporto con le persone e i paesaggi che si attraversano, né con i paesi e i popoli da raggiungere. Tale modificazione più profonde che caratterizza questo cambiamento progressivamente velocizzatosi, vi è una di particolare gravità. Vorrei chiamarla impatto generazionale. Un tempo, il danno più grande che gli uomini potevano infliggere, prolungato nel tempo, era la deportazione dei figli di un popolo, il disboscamento di una montagna, l'incendio di una città, l'avvelenamento dei pozzi. Ma gran parte dell'umanità viveva incidendo solo modestamente sul futuro. Era poco quello che un uomo poteva costruire, accumulare, realizzare e lasciare agli altri dopo di sé. Ed era anche poco il danno che poteva combinare. Oggi la situazione è assai diversa e continua a cambiare con crescente velocità. I più piccoli atti possono diventare la goccia che fa traboccare il vaso. Ogni nuova automobile acquistata ed immessa sulle strade aumenta notevolmente l'effetto dell'inquinamento. Ogni bomboletta spray minaccia l'ozono. Ogni aumento degli armamenti, o dei rifiuti, o delle cementificazioni, o della rumorosità, o della proliferazione di prodotti chimici di sintesi non più biodegradabili, porta non solo l'umanità e il pianeta più vicino alla soglia dell'irreversibilità del degrado, ma provoca anche effetti sinergici che si potenziano a vicenda in un gigantesco intreccio di cause e di concause che portano al disastro.
Si dice giustamente, ma una generazione ha avuto tanta responsabilità e tanto potere su quelle azioni quanto la nostra. Che fare? Che cosa pensare? Come atteggiarsi di fronte a questa situazione nuova e del tutto inedita, nella quale per la prima volta nella storia l'umanità consuma più di quanto la natura riesca a rigenerare, e viene quindi intaccato lo stesso albero e non semplicemente mangiato i suoi frutti. La paura, anche dinanzi alla catastrofe ecologica, è cattiva consigliera, perché tanto siamo perduti e non c'è niente da fare se non godersi quel che ancora si può godere. Più concreto è il legame e più solida la motivazione di chi pensa ai propri figli e alle future generazioni più in generale. Lasciare a loro un mondo degradato, inquinato, consumato e desertificato, plastificato ed artificializzato, spaventa. La terra ci è stata solo prestata dai nostri figli. Era il motto riassuntivo del primo grande convegno nazionale dei Verdi Italiani nel 1985. Ecco perché si può parlare di impatto generazionale delle nostre scelte, azioni, omissioni. Deforestare oggi non è la stessa cosa che deforestare nel Medioevo. Come fare per non restringere in modo inaccettabile le possibilità di scelta e di vita dei posteri? Come moderare il nostro ormai prepotente e spesso irreparabile impatto generazionale? Qualcuno è tentato da risposte dittatoriali, ma l'esperienza storica finora ha dimostrato che nessuna risposta autoritaria è mai riuscita a incarnare davvero interessi superiori o di lungo periodo. Solo una linea di consapevole autolimitazione del proprio impatto generazionale potrà segnare dei confini democratici e convincenti alla nostra usurpazione del futuro e della sovranità di chi verrà dopo di noi. Distruggere il presente per salvare il futuro non può essere una proposta né convincente né vincente. Forse la questione dell'impatto generazionale trova una risposta nel suo elementare atto costitutivo. Generare un figlio o una figlia non potrà mai essere un atto di semplice rinnegamento di sé e di precedenza assegnata al futuro. Avviene se ci sono le necessarie spinte di amore, di speranza, di realizzazione di sé, di piacere, anche nel presente, soddisfazioni che ritornano già strada facendo. Se non si trovano nel presente sufficienti ragioni per volgere al futuro, non vi potrà essere alcuna astratta ragione. Nessun rapporto del Club of Rome o delle Nazioni Unite che riuscirebbe a convincere larghe moltitudini di gente a rinunciare a qualcosa pur di lasciare un mondo non ridotto all'osso a chi verrà dopo di noi. Per arrivare a questo compito di vera e grande riforma dovrà per intanto almeno diffondersi la coscienza che questa sia un'urgente necessità ed una nuova ed impellente priorità.